Buongiorno a tutti e tutte. Siamo anche noi molto stanchi in questa nuova rassegna stanca di Radio Spore. Oggi è domenica 19 marzo, sono le 15:01 e noi passeremo insieme un'oretta e mezzo per analizzare quelle che sono alcune delle informazioni di questa settimana. Vi ricordiamo che le nostre fonti sono il più variegato possibile e anche voi potrete contribuire per segnalarci articoli o informazioni che avete voglia di commentare insieme. Le nostre fonti sono più variegate possibili tra giornali, altre radio, amiche, cartacei, riviste, fanzine, blog, gruppi Telegram, siti di informazione e controinformazione, resoconti dalle mobilitazioni dei territori, comunicati, assemblee, film, conversazioni e anche scritte sui muri. La rassegna stanca è così stanca perché nasce di domenica e serve a orientarsi nel disordine dell'infosfera per parlarne insieme e guidarci e districarci tra il serio e il faceto, tra tutte le informazioni. Ogni domenica dalle 15, a meno che non siamo troppo stanchi per farla. Il giusto orario del risveglio e del ripiglio. Questa è la nostra nuova sigla, grazie ai DJ di Radio Spore che ce l'hanno suggerita. E fra poco iniziamo con le informazioni e le notizie che abbiamo scelto di discutere oggi.
Tanto stanco,
eccoci per una nuova puntata della rassegna stanca. Avete ascoltato questa splendida sigla che ci accompagnerà anche per le prossime volte. Allora, quali sono le notizie che abbiamo scelto di discutere oggi? Avremo vari collegamenti se riusciamo con i nostri mezzi tecnici. Sapete, qua su Radio Spore, se non abbiamo problemi tecnici non siamo contente, quindi se riusciamo possiamo avere, addirittura facciamo un back to back tra due postazioni radio, quindi passerò la parola a una nostra amica di Radio Spore che ci parlerà della crisi finanziaria, credo abbia scelto questa notizia da discutere oggi. Poi se ce la facciamo anche un collegamento da Roma, dal Forte Prenestino, sempre che i nostri come si chiamano quelli che fanno
attivisti?
No, quelli che sono in missione.
Ah, gli inviati.
I nostri inviati speciali ci rispondano in tempo. E poi verso le 15:45 forse riusciamo a fare un collegamento telefonico anche con un attivista del collettivo Laica che ci parlerà, diciamo, delle lotte dei lavoratori dell'arte ad Atene. Quindi le notizie di cui abbiamo scelto di discutere oggi, oltre ai nostri collegamenti specialissimi, allora parleremo della lotta contro i mega bacini in Francia, Poitiers, perché questo giovedì una delegazione da Bologna e da altre città d'Italia inizierà a partire per arrivare a Poitiers per il weekend del 24 e del 25 marzo, e di cui parleremo più tardi. Poi parleremo così brevemente, siccome stiamo parlando della Francia e che sono sempre molto riottosi e carichi a livello di manifestazioni, parleremo della riforma delle pensioni in Francia, che diciamo che sono mesi che sta andando avanti la protesta, e anche delle motivazioni dietro questa. E poi parleremo un po' dell'occupazione dei teatri ad Atene. Cercheremo di fare un collegamento telefonico per dopo e parleremo anche un po' di qual è la situazione invece dei spazi dell'arte a Bologna, ma anche in Italia, e quali sono le prospettive per creare anche dei luoghi di autogestione per l'arte, per il potere dell'arte e della cultura. E poi appunto passeremo la parola, forse prima, a Pepi per un commento sulla crisi finanziaria in atto, di cui abbiamo sentito un po' parlare all'inizio di questa settimana, poi parliamo di qualcos'altro. Qua abbiamo anche un ospite.
Un ospite d'eccezione. Beh, un sacco di spore nell'aria questa domenica un po' uggiosa. Che oggi, boh, diciamo che proveremo a fare un resoconto settimanale di quello che è stato e di quello che probabilmente sarà, influenza un po' i nostri giorni. Quindi tutte le notizie che ci possono un pochino rompere le scatole. E noi proveremo a farlo a voi, con questa domenica stanca. Beh,
qual è la notizia che ti rompe le scatole di questa settimana? Ah,
me lo dirai tu a breve.
certo. Sei ospite di poche parole, comunque si sbottona pochissimo. Va bene. Poi faremo anche qualche così informazione random sugli eventi di Bologna, perché hanno occupato un liceo che protesta contro tutta una serie di cose e niente, poi forse parleremo anche un po' di questo del liceo delle, come si chiamano?
Aldrovandi Rubiani,
Aldrovandi Rubiani,
esatto.
esatto. Va bene,
Voi non lo
allora.
sapete, ma noi abbiamo preparato uno stacchetto in studio, eh.
Va bene, e poi dopo sì, parliamo un attimo degli eventi della settimana. Comunque adesso vi lanciamo un pezzo e poi entriamo nel vivo di questa rassegna stampa.
Benvenuti in queste chiacchiere da salotto.
Allora. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Sì. Ed eccoci. Allora, credo, come sapete che, no, forse non lo sapete, però, anche se in teoria abbiamo una regia, al Circolo Anarchico Berneri, dove, e potete venire ogni lunedì ci trovate dalle 7:30 in poi in assemblea di Radio Spore. In realtà, soprattutto la domenica, ci piace diffonderci tra più regie, quindi abbiamo attualmente due regie che sono pronte per trasmettere questa rassegna stanca. E adesso proviamo a chiamare l'altra regia per vedere se si può fare un collegamento telefonico perché la prima notizia la darà lei. Ci aveva comunicato che voleva discutere della riforma, no,
Crisi.
della
Beh,
crisi finanziaria. Appunto, scusate.
una notizia stanchissima.
Una notizia veramente stanca che sicuramente pesa sulle nostre vite e di cui appunto spesso se non si hanno gli strumenti o anche per noia, per esempio, io mi annoio sempre quando si parla di queste cose, però confido nel fatto che la nostra sporetta riuscirà a parlarne in un modo divertente e divertito. Quindi adesso proviamo a chiamarla, vediamo se ci risponde. Intanto voi rimanete in linea mentre noi la chiamiamo. Vediamo se risponde. Pronto?
Prontissimi.
Wow.
Ci senti? Ciao
Ciao, sì, ciao a tutti
Ciao.
e tutti, buongiorno.
Buongiorno a te.
Buongiorno
Buongiorno
a
sorelle.
te. Bene, qual è la notizia di cui ci parli oggi?
Allora, oggi vi rompo le scatole con un meraviglioso aggiornamento sulla questione del crack della Silicon Valley Bank. Che uno dirà, Madonna, che scatole. Sì, però è una cosa importante. In realtà i mercati finanziari sono anche una cosa divertente, se proprio ci vuole un tocco di cinismo che contraddistingue il capitalismo contemporaneo. Quindi vi racconto un attimo che cosa è successo, non so se siamo in contatto con il pubblico, se ci vogliono dire qualcosa, se voi avete delle domande in merito, vi è interessata come notizia in queste settimane, insomma, ne hanno parlato un po' tutti, chi
Sì.
con tono più allarmato, chi invece dicendo no, va bene, tranquilli, non è niente,
No,
preoccupate.
infatti io ne ho sentito parlare lunedì e martedì su alcuni, appunto sentendo la rassegna stampa di alcuni giornali, poi non ne ho sentito più tanto parlare e quindi non so, questi allarmismi sali e scendi, cioè in cui 2 giorni di grande allarme e poi dopo, boh, riassorbita la notizia, però poi non so i dettagli proprio tecnici, quindi noi siamo qui ad aspettare dilunguamenti su questa questione.
Allora, cercherò di essere il più semplice possibile e non sarà semplice, perché allora, c'è sempre un preambolo anche un po' politico. C'è sempre molto gatekeeping per quanto riguarda il discorso dei mercati finanziari e in generale delle conoscenze economiche e socio-economiche. Nel senso che, a mio modo di vedere, la nostra generazione è cresciuta con l'idea che l'economia fosse il male e che a ragione, i mercati finanziari fossero una sorta di mostro senza testa in cui i capitalisti in giacca e cravatta giocano con le vite dei paesi più poveri, ma anche con le vite di tutti. In realtà, sostanzialmente seduti in grandi stanzoni con i titoli che passano e cose del genere. Questo perché? Perché la nostra generazione, infatti io parlo per noi millennials, ma anche per tutti quelli che diciamo che nel 2008 si ricordano più o meno già qualcosa nella propria vita, o comunque che hanno vissuto gli anni dopo il 2008, tutti noi ci ricordiamo il crack della Lehman Brothers, che era una banca americana che sostanzialmente crollò facendo un effetto praticamente caracollo, un effetto domino, per cui crollarono successivamente tutta una serie di banche americane e si arrivò alla prima grande e diffusa crisi dagli anni 70 praticamente, in cui insomma, ci impoverimmo tutti, fu proprio no, una sorta di risveglio anche generazionale. Ricordiamo anche il 2008 per noi italiani, e italiani è un po' anche l'anno della Gelmini, quindi insomma erano anni, no, se vi ricordate, di grande fermento. E io almeno mi ricordo militante più o meno, ho un po' questa immagine, no, del banchiere cattivo che, no, che decide e gioca a dadi sulla sorte di tutti e tutti. E questo possiamo dire che è anche reale, perché comunque i mercati finanziari sono una modalità di gestire il denaro e i beni pubblici assolutamente slegati da qualsiasi contatto con la realtà e con una ricchezza reale, cosa che è successa negli anni Ottanta, senza dilungarci troppo, quando a un certo punto si staccò il valore del mercato finanziario dal valore dell'oro contenuto nelle casse dei diversi stati, quindi dicendo sì, noi ragioniamo non più in termini proprio di ricchezza materiale, ma in termini di quotazione. Quindi quotiamo quanto quella banca, quanto quell'attività, quella roba lì possa fruttarci e vendiamo i titoli, cioè i pezzi teorici di quell'attività in borsa. Questo più o meno molto in soldoni. Che succede? Che quindi noi con quello spettro là abbiamo cominciato a pensare, questo è il mio modo di vedere, abbiamo cominciato a pensare che sostanzialmente quel mondo lì fosse un po' il male.
Sì, poi c'è
Però
stato
anche questo.
anche il movimento Occupy in quegli anni, no? Di Occupy Wall Street.
Esattamente. Esattamente. E poi 2011, negli anni di Occupy Wall Street, sono gli anni anche di Draghi alla BCE, quindi alla Banca Centrale Europea, sono anni intensi appunto di critica al concetto stesso di mercato finanziario e a come questa cosa veniva gestita in qualche modo che non prende, non, in modo tale per cui non veniva presa in considerazione minimamente la sperequazione tra grandi ricchi e tutti gli altri e la continua instabilità quindi della vita delle persone legata all'andamento di questi mercati che nessuno capisce come caspita vanno. Quindi però per tornare all'oggi, che caspita è successo e perché soprattutto è importante parlarne, senza allarmismi, senza panico, ma parlarne e capire perché ci riguarda? Sostanzialmente è crollata la Silicon Valley Bank, che è una banca media americana, quindi non stiamo parlando della Lehman Brothers che era letteralmente un gigante. Vi ricordate, se vi ricordate la definizione di troppo grandi per fallire, e ci torneremo sopra. La Silicon Valley Bank però è una banca particolare, perché? Perché anche se è una banca nata negli anni Ottanta, che c'è sta nella Silicon Valley, regà? Così chiedo.
Apple, Google.
Esattamente. La Silicon Valley è la culla non solo della tecnologia, cioè vicino a Stanford ci sono, sapete, no? Steve Jobs fuoriuscito da Stanford, ci sono tutta una serie, no, di conoscenze della costa ovest. E soprattutto c'è appunto una cultura dell'innovazione del tech che funziona anche per contagio di vicinanza, cioè tanti laboratori che si confrontano, che prendono spunto, e soprattutto di quell'oggetto di azienda, quella modalità di fare azienda che è la startup, che è quello che in questi anni ha sostanzialmente provato a risollevare il disastro economico che la grande crisi del 2008 aveva lasciato. Cioè, effettivamente il modello della startup tecnologica, quindi legata all'investimento di tecnologia, sembra essere anche, no, come senso comune, l'unica cosa che ci sembra un po' più funzionante e sana, no? Un po' più sprint, daje. Bene, la Silicon Valley Bank è la banca delle startup, cioè la banca che va a finanziare questi progetti che vengono chiamati di venture capitalism, cioè di un capitalismo che si aspetta di essere remunerato in futuro. Cioè io investo, ma non è che adesso mi riprendo quello che ho investito, capito? Cioè aspetto e investo in tecnologia e sviluppo perché so che se tu col tuo laboratorio mi tiri fuori la cosa fighissima, ci famo una startup, la vendiamo e famo un sacco di soldi. Questa cosa però può esistere solo nel momento in cui si mantiene un tasso zero sui prestiti, seguitemi. Tasso zero sui prestiti vuol dire che un dollaro, parliamo sempre di dollari qui perché siamo negli Stati Uniti, ma perché in generale i dollari sono la moneta con cui si conta l'economia mondiale, perché è la moneta più stabile. Un dollaro oggi, come verrà remunerato? Quanto mi costerà domani? Cioè il mio investimento di oggi rimarrà stabile nel tempo? Cioè io domani quel dollaro sarà ancora un dollaro o saranno 2, 3, 4 dollari che avrò investito? Ci siamo? Con un prestito a tasso zero, io questa cosa, il dollaro di oggi, continuerò a pagare un dollaro, non c'è un rialzo non c'è un rialzo del tasso di interesse, cioè io la banca non gli devo ricadere più, ok? Gli ridò quanto mi ha dato. In questa maniera io sono spinto ad investire, a far girare soldi. E questa cosa funziona nel momento in cui c'è una situazione stabile mondiale che ti permette di pensare solamente ai tuoi soldini in tasca. Solo che, guarda, guarda, curiosità del mondo, la gente fa cose tipo le guerre, e questa cosa porta a rialzo dell'inflazione. Perché? Perché per quanto ci piaccia pensare a certe persone e a certe elite mondiali che il mercato finanziario vive di regole tutte sue, in realtà la datità dei fatti esiste. E quindi, faccio un esempio, se il grano comincia a costare sui mercati mondiali molto di più perché banalmente l'Ucraina è in guerra e quindi non riesce più a esportare con la stessa facilità di prima, perché proprio non c'è materialmente la possibilità di farlo, no? Quindi non è un discorso economico, è un discorso molto pratico, mi stanno a invadere, non coltivo più i campi, il grano non cresce, ciao. In questa maniera aumentano i prezzi, aumenta l'inflazione. Quindi io che cosa posso fare, banca centrale del paese X, per evitare che la gente, che il potere d'acquisto dei consumatori diminuisca e che quindi sostanzialmente, l'abbiamo visto tutti raga, cioè i pacchi di pasta che prima costavano 80 centesimi adesso ne costano 1,20 euro, ma su tutto c'è stato un rialzo, non so se anche voi mi date refrain su questo.
Sì, hanno, in generale ci sono anche cartelli, oppure lo dicono espressamente, no? Dicono sì, abbiamo alzato i prezzi per la guerra, cioè non so, ci sono alcuni cartelli anche nei bar che dicono questa cosa.
Esatto, per cui per evitare che questa cosa diventi una crisi devastante del potere d'acquisto, che vuol dire anche scontentezza degli elettori, ovviamente, perché qui stiamo sempre a parlare di roba politica, non è che stanno a parlare così a caso. Che succede? Che un governo può decidere di alzare i tassi di interesse, cioè invece di fare prestiti, dice ok, le banche prima facevano prestiti a tasso come gli pareva, adesso alziamo questi prestiti, questo tasso, quindi domani gli devi ridare più soldi, ci siamo? È chiaro più o meno?
Sì.
Questa cosa può essere decisa dalle diverse banche centrali dei diversi paesi. In Europa noi abbiamo una banca centrale, certo, che dà, diciamo, direttive a tutte. Ah, negli Stati Uniti c'è la Federal Reserve, quindi la banca centrale federale, che comincia a fare i tassi. Che succede? Che la Silicon Valley Bank, che ha basato sostanzialmente tutto il proprio investimento su fare prestiti a tasso zero, comincia ad questo problema, perché comincia a dover chiedere ai propri, a chi appunto ha chiesto prestito, indietro un tasso più alto di ripagamento di quello che aveva prestato. Quindi che succede? Che tanti investitori sul tech si tirano indietro perché dicono no, guarda, io ho investito pensando che il costo del dollaro oggi fosse lo stesso di domani, perché non hai detto tasso zero, quindi io questa cosa non la posso più fare sostanzialmente. Quindi la Silicon Valley Bank va in crisi di liquidità. Che succede? C'è un altro grosso problema, che questo tipo di cosa non sarebbe un problema se questo tipo di banca investisse anche in altre azioni, cioè che per dire facesse dei mutui, no? Ricordiamo che il crack della Lehman Brothers è stata una roba mondiale e devastante, anche perché era una banca che si occupava di mutui.
Sì,
e anche la crisi dei mutui subprime.
Sì, quindi anche perché sì, negli Stati Uniti c'è tutto un sistema basato sul debito di,
esatto, esattamente,
di grandi crediti per tutto.
Esatto, si indebitano per tutto, quindi le banche hanno gioco facile, no? A poi riprendersi quello che hanno prestato con tanto di interesse, e in quel caso appunto una crisi molto più permeabile. Qui siamo ancora fermi sul discorso tech. Che succede quindi? Che la Silicon Valley Bank, non avendo altre modalità di investimento, non altre modalità di avere liquidità, comincia ad andare in crisi. Inoltre, quella poca liquidità che ha, l'ha quasi tutta investita in titoli di Stato, che si chiamano cosiddetti bond o obbligazioni in italiano. Che cosa vuol dire un'obbligazione? Un'obbligazione vuol dire che io, se compro un'obbligazione, non sto comprando un titolo vero e proprio, sto comprando un pezzo di debito. Quindi che vuol dire? Se io compro un'obbligazione di Stato, vuol dire che io sto prendendo un pezzo del debito di Stato americano, per dire, no? Sono statunitense, e un giorno, ad una scadenza prefissata, tu Stato mi devi rendere i soldi che io ti ho dato, con gli interessi.
Come se diventasse l'investitore di uno Stato, in poche parole.
Esattamente. Ma invece di essere un cosiddetto shareholder, cioè io ci metto i soldi, mi prendo il rischio d'impresa, e ho indietro una remunerazione del mio capitale investito, in quel caso io compro un pezzo di debito. Cioè io ti sto dando dei soldi per vendermi un pezzo di quello che tu dovresti ridare ad altri. È una roba allucinante.
Sì.
E scade questa cosa qui, ha una scadenza. Quindi che succede? Che siccome la Silicon Valley Bank aveva investito in questi bond un sacco di soldi, quasi tutta la propria liquidità, per fare liquidità ed andare a sopperire a tutti questi investitori che si tirano indietro visto il rialzo dei tassi di interesse, che fanno questi matti? Questi qua cominciano a vendere i bond, che è una roba che non potendo aspettare la scadenza di queste obbligazioni. Che succede? E qui comincia la parte più divertente, più interessante. Il mercato finanziario è molto incline ad essere stabile, anche perché deriva da tanti influssi psicologici. Se una banca comincia a vendere obbligazioni a rotta di collo, vuol dire che sta sull'orlo del lastrico. E questo è un effetto, comincia un circolo vizioso, per cui i correntisti di quella banca si tirano indietro, perché dicono, cazzo, questi non c'hanno una lira. Cioè, si stanno vendendo pure le mutande, capito? Perché comunque vendere un pezzo di un debito di uno Stato, un'obbligazione, con i tassi in rialzo, vuol dire andare a perdere, sostanzialmente. Perché se tu aspettassi la scadenza, avresti la remunerazione col tasso corrente, vendendole le vendi a tasso zero, quindi non pigli niente. È difficile, lo so, però ci siamo capiti. Quindi sostanzialmente comincia non proprio una corsa agli sportelli, perché ricordiamo che appunto la Silicon Valley Bank è un investimento sul tech, non ci sono tanti piccoli correntisti, capito? Cioè non stiamo parlando di io che ho 2.000 euro in banca, capì? Cioè stiamo parlando di gente con miliardi e bla bla bla. Il grosso problema qui è anche che oltre un tot di deposito bancario, tu non puoi assicurare quel deposito, perché sei tenuto a in qualche modo rendere quel denaro circolante. Quindi chi non si è sbrigato a riprendere i soldi ci sta perdendo e sta andando in bancarotta. Questo per capirci. Ora, che succede? Perché questa cosa ci interessa? Un po' perché è il primo crollo che vediamo dopo la Lehman Brothers, un po' perché la Federal Reserve ha detto chiaramente non vi preoccupate, saremo solventi. Cioè non lasceremo da sola la Silicon Valley Bank, ma gli faremo delle iniezioni di liquidità, che è un'immagine molto divertente.
Una siringa piena di soldi, in poche parole.
Di cash.
Di cash, cioè la renderemo solvibile. Cioè se qualcuno, praticamente, se qualcuno vuole andare in banca e prelevare i soldi, quei soldi saranno lì per lui. Capito? Così funziona. Però questo tipo di crash che cosa ci racconta della nostra società? Perché è così importante? Perché dimostra, uno, questa è la mia analisi, che l'economia finanziaria è legata col mondo reale, raga, perché questa cosa sta succedendo per l'inflazione, e l'inflazione deriva dalla guerra. E poi, in seconda battuta, ci dimostra come l'economia delle start-up e quindi dell'high tech sia, per noi che abbiamo un'immagine, no, di continuo aumento della tecnologia, continua maggiore la, no? Per dire, continua crescita costante, no? Per cui tu vai sempre avanti, sempre verso la soluzione più tecnologica migliore.
E sembra che anche investire in tecnologia è la frontiera massima del progresso, no? Cioè, tipo, se adesso tutti investono in quello.
Esattamente, cioè se io voglio investire, capito, investo in quello, questa roba sarà il numero sto stop e non è una roba da poco, raga. Perché vuol dire che sostanzialmente sta finendo un'epoca un po' di fare capitalismo. Che cosa ci riguarda a noi questa cosa? Un po' c'è l'elemento psicologico, cioè il fatto di dire, caspita, stava avvenendo un'altra crisi, la gente comincia a ridire i soldi, ed è il motivo per cui, se vedete gli indici bancari, no, tipo Milano, Piazza Affari, oggi sta a meno 2, capito? Vuol dire che su tutte le azioni finanziarie che vengono fatte in quel giorno si è andati in perdita. Così funzionano gli indici, su quel determinato mercato. Perché? Perché la gente invece di spendere vi tira i soldi, sostanzialmente. Se tira indietro, vende azioni, vende titoli, ritira, ok? Quindi non mette più soldi ma li toglie. E questo è un problema. Perché? Perché chiaramente questo diminuisce la ricchezza circolante. Poi è un problema per noi? No, non ce ne frega un cazzo, tanto poveri in canna siamo, poveri in canna rimaniamo. Però è un problema per la stabilità degli stati che a questa cosa sono legati. Perché quando lo Stato investe in obbligazioni e fa del proprio debito delle obbligazioni, sta giocando in borsa con i titoli di tutti noi, certo. Perché quelli sono titoli statali. E quindi per chiudere, che è già andata abbastanza per le unghie, sostanzialmente perché ci interessa un po', quindi c'è l'effetto shock psicologico, un po' perché, proprio perché tutti gli stati hanno investito negli anni nell'emettere bond, vi ricordate anche, non so così, ve la dico a nome, la crisi dei bond argentini, per dirne un, non so se l'avete mai sentita questa cosa.
Ma
C'era una pubblicità della Allianz, tipo col tipo
di
che
che
un
periodo?
superman che fa degli anni 2000, così, che dice,
Ok.
ah, bond argentini, c'era il tizio che si schiantava, vabbè, comunque, per dire, ok, per dire sostanzialmente che la questione è che tante banche hanno investito la propria liquidità in titoli di Stato. E quindi, anche se magari hanno più fonti, no, di introito e non hanno tutto a tasso zero, ci siamo?
Sì.
Come era la Silicon Valley Bank, comunque il fatto di avere questi titoli di Stato, di cui bisogna aspettare la scadenza per garantire solvibilità, e che appunto col tasso di inflazione che aumenta vanno a svalutarsi, è un grosso problema, perché vuol dire che quella roba lì dentro le casse delle diverse banche è roba marcia, che quando verrà venduta li manderà in perdita e ci manderà tutti in perdita. Questo è il motivo, secondo me, per come ho potuto leggerla io, per cui non c'è proprio da cagarsi sotto, perché appunto non siamo sulla Lehman Brothers, non è così capillare, ma il pericolo di effetto vantaggio c'è. E chiudo. Non so se si
Wow.
è capito.
Grazie.
Sì, allora io provo a vedere se ho studiato bene. Allora, quindi sta aumentando il tasso di interesse in poche parole. Quindi maggiore il rischio, maggiore il tasso di interesse. E quindi adesso dobbiamo comprare un po' di carta igienica per vedere se dobbiamo cagarci addosso in futuro oppure meno.
Siamo lì, dai.
Ok, va bene.
Va bene, questo l'approfondimento economico con Pepi sarà uno dei must di questa nuova stagione della rassegna stanca.
Mi direi che ho studiato 2 giorni, no, assolutamente.
Ma hai dovuto prendere un master per fare questa esposizione oggi, grande comunque.
Spero di essere stata un po' più chiara di quello
Molto.
che senti, un po' più chiarificatrice di quello che sentite magari
Beh,
dalle
dai. Io
giornate, con
sono
i
curioso di
giornalisti.
vedere che effetti avranno in Asia tutte queste considerazioni.
In Asia? In Asia sono molto preoccupati,
Eh no, immagino.
perché i
Penso che si
mercati
stanno chiudendo
finanziari.
proprio dentro.
Sì, perché i mercati finanziari asiatici sono molto instabili, ma anche molto ricchi, cioè nel senso trattano una quantità di ricchezza che noi non ci potremmo manco immaginare. Quindi in realtà tenderanno probabilmente ad avere delle politiche protezioniste del proprio debito e delle proprie ricche, dei propri mercati. Il che è notevole, anche perché insomma, lo scenario anche internazionale non è proprio dei più divertenti da quel punto di
Eh no,
vista.
immagino. Poi stiamo
Quindi,
parlando della
cioè,
lotta tra dollaro e yen, sempre queste cose, immagino
esattamente.
che casino.
Anche perché poi tipo anche in America, cioè in tutta la parte dell'America del Sud, cioè, c'è anche questo spostamento dei finanziamenti, degli investimenti da parte dell'Asia, piuttosto che appunto questa, come era prima una specie di monopolio anche del dollaro in quelle zone.
Sì. Diciamo che in generale su questa cosa specifica del Sud America non ne so molto, però una cosa che si può dire come trend in generale è il fatto che da che prima il dollaro spadroneggiava, e difatti quando si parla, no, vi dico questo al volo, quando si parla di criptovalute si parla sempre di, se ne è parlato anche in passato, poi se volete un giorno vi faccio un approfondimento su questo che è veramente divertente, ed è una follia totale, completamente folle. Si parlava di monete che fossero staccate dai mercati finanziari. Questa cosa non è possibile perché l'unica moneta con cui si riesce a fare cambio costante è sempre il dollaro, che è l'unica vera stablecoin, si dice così, del nostro mondo. Cioè una moneta che comunque riesce a mantenere una credibilità, una solvibilità tale per cui tu ci fai e ci conti tutti, ci tari tutti i tassi, tutte le cose, tutti gli elementi finanziari. Di ordine generale. L'euro è nato per questa roba qua, perché sostanzialmente di fronte allo strapotere di quel tipo di moneta, le singole monete europee con le piccole economie europee non contavano più niente e
Certo.
rischiavano di dover sempre ricorrere al rialzo di tassi di interesse per bloccare l'inflazione. E sta roba va bene su un mercato grosso come gli Stati Uniti, ma sul mercato italiano non va benissimo, insomma. Di una singola piccolo paese europeo, però qui ci addentriamo su cose molto lunghe. Diciamo che la cosa interessante che c'è adesso di geopolitica è il fatto che La Cina ha una moneta fortissima,
Eh sì.
quindi siamo proprio sicuri che rimarrà il dollaro nei prossimi scenari da stablecoin mondiale? E questo che vuol dire a livello di geopolitica internazionale? Cioè, che cosa si sta giocando veramente a livello globale in questo momento? Perché se da un lato a livello politico lo vediamo bene, no? Palloni aerostatici, tensioni, Xi Jinping che va a Mosca, cioè nel senso ce ne sono di robe, raga, che stanno succedendo. E i mercati finanziari sono poi effettivamente la rappresentazione plastica di quello che succede poi nella pratica, anche se ci sembrano e li vorrebbero essere completamente distaccati. Vabbè, basta, ho parlato tanto, quindi spero di essere stata
Grazie.
chiara.
Dai, la prossima domenica ci parli delle criptovalute.
Sì, esatto, mi faccio tutto un attimo niente sulle
Preparati la
cripto.
settimana.
Ci divertiamo tantissimo, veramente. Comunque, se volete approfondire, c'è un po' di articoli di Wired molto
Beh,
interessanti che
dai, sì,
descrivono
sarebbe
bene su questa
interessante.
cosa.
Va bene.
Quindi, insomma,
Rassegna stampa
va bene.
con CEO Wired, grazie. E adesso mandiamo un pezzo così facciamo un attimo riposare i nostri ascoltatori e poi
Si
continuiamo,
riparte.
si riparte.
Bacini, sorelle. Ciao,
Ciao,
baci, ciao.
grazie.
Thank you.
Eccoci. Allora, oggi è una giornata così, va di collegamenti, tantissimi collegamenti, tutte e
Sacco.
tutti vogliono parlare a questi microfoni di Radio Spore, ma nessuno si trova in questo momento in regia. Quindi adesso parliamo di un'altra questione che in realtà c'è diciamo che da gennaio che va avanti, però abbiamo l'occasione di parlare con una persona che è stata ad Atene da poco. Sto parlando appunto dell'occupazione di alcuni teatri ad Atene e in questo momento 17 edifici credo siano occupati che sono appunto spazi teatrali, diciamo dell'arte drammatica e performativa in Grecia. Questo perché praticamente c'è stato un coordinamento di studenti e lavoratori dell'arte che ha occupato teatri stabili di città di Atene, Salonicco, Tessalonicco e Patrasso. E, diciamo che la Grecia ha delle strettezze economiche da molti anni e comunque negli ultimi 10 anni il settore della cultura è pesantemente vessato. Infatti ci sono moltissimi investitori europei o fondazioni o istituzioni europee, spesso con grandi capitali anche dalla Germania, oppure appunto grandi fondazioni con grandi capitali che però diciamo non hanno una struttura che non si basa in Grecia, però poi dopo riversano in Grecia tutta una serie di forma un po' assistenzialistica. Di investimenti economici e quindi no, non tanto strutturali, quindi che non dipendono dalla Grecia come paese, ma dall'Europa. Quindi ci sono un po' queste dinamiche, ci sono per esempio moltissime residenze artistiche ad Atene, eccetera. Però, per esempio, invece il sistema nazionale va completamente a capofitto. Ah, boh, non si dice a capofitto, va completamente in discesa.
In discesa.
In discesa. Praticamente lo scorso dicembre il premier Mitsotakis ha lanciato un attacco, l'ennesimo attacco diciamo al sistema cultura, perché ha declassato i titoli di studio delle accademie di arte drammatica a quelle di scuola superiore e poi ha fatto tagli netti agli stipendi e diciamo di, quindi togliendo la possibilità alle persone di accedere al diritto allo studio universitario perché ha tolto molte borse di studio, eccetera. E quindi gli studenti, i lavoratori, le lavoratrici dell'arte e della cultura hanno iniziato ad occupare le piazze, i teatri per difendere appunto la cultura pubblica, libera, dignitosa e chiedendo appunto un'abrogazione di una delibera, che è questa delibera 85 del 2022, e chiedendo riforme scolastiche, fondi per lo studio e accesso al lavoro. L'8 febbraio, appunto, degli insegnanti e delle insegnanti della Drama School di Atene si sono licenziate tutte quante insieme e hanno aderito a questa contestazione. Il direttore del Teatro Nazionale e il suo team hanno pubblicato sul sito del teatro e sui social delle lettere di supporto a questi occupanti e agli occupanti e hanno cercato appunto delle soluzioni. Insieme appunto hanno proposto proprio in questa lettera delle soluzioni possibili, però appunto diciamo che lo Stato non ha fatto nessun tipo di riforma rispetto a quella che era la sua decisione e in più appunto l'opinione, cioè i media diciamo che insabbiano le notizie e quindi diciamo non c'è così tanta informazione riguardo alle azioni di protesta che si stanno svolgendo in questo momento, infatti anche se si cerca appunto su internet è abbastanza difficile trovare delle informazioni, ce ne sono un po' a spot in inglese e in greco, ma davvero poche. E il governo di Mitsotakis in questo momento sta avendo anche un sacco di problemi, nel senso che ci sono moltissime proteste in Grecia, perché è comunque molto militarizzata, soprattutto ad Atene, e poi c'è stato un incidente ferroviario disastroso il 28 febbraio in cui hanno perso la vita 60 persone, e quindi diciamo che perché siccome è stato qualcosa, dicevano che si trattasse di una responsabilità statale perché c'è stata una negligenza che potevano, diciamo, evitare questa tragedia e questo ha portato a un aumento appunto dei cortei, degli scioperi, dei fermi, dei blocchi, diciamo, da parte di tutta una serie di categorie dei lavoratori e delle lavoratrici e tutti richiedono una pressione, diciamo, premendo abbastanza su una riforma strutturale della cultura, della sanità, dei trasporti. Ma invece appunto diciamo che gli scontri in questo momento sono la modalità con cui il governo sta rispondendo alle richieste delle persone greche che scendono in piazza, e la polizia sta usando tattiche molto violente per disperdere la folla e sedare le rivolte. E adesso appunto ci colleghiamo con una attivista e artista del collettivo Laika, che è un collettivo, adesso si presenterà da sola, questa persona, e quindi adesso parliamo.
Ma ci parla da Atene?
La chiamo. No, è stata ad Atene da
Ah,
poco.
ok. È stata un'inviata, quindi. Ok.
Inviato, sì. Pronto?
Pronto?
Ciao, ci senti?
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene.
Perfetto.
Come va?
Ciao, mi sento anch'io.
Allora, ti chiedo anche di presentarti perché ho detto che sei artista e
Certo.
attivista del collettivo Laika, però se vuoi parlare anche di che cos'è collettivo Laika,
Assolutamente.
quindi
Ok.
perché eri ad Atene e poi se ci vuoi raccontare un po' di... Io ho fatto un po' un'introduzione su quelle che sono le proteste in atto e delle motivazioni, però appunto volevamo anche un racconto di qualcuno che è stato lì in prima persona.
Sì, assolutamente. Allora, ciao a tutti, l'ascoltatrice di Radio Spore, buonanotte. Io sono Barb, sono, come dicevamo, del collettivo Laika con Joelle, che è un collettivo che si occupa di indagine di territoriale sugli spazi dipendenti culturali, tendenzialmente in Italia, un collettivo nato da un viaggio che abbiamo fatto nel 2020, a seguito delle restrizioni Covid, per capire un po' quale fosse il presente e il futuro per strutture indipendente. E adesso questo progetto si sta espandendo e, come appunto dicevamo, ci siamo ritrovate ad Atene la settimana scorsa, un po' per caso in realtà, però abbiamo potuto assistere un po' a conoscere in persona la situazione molto tesa che c'è negli ultimi 2 mesi rispetto al comparto dello spettacolo dal vivo e in generale rispetto proprio alle condizioni di vita e la dignità delle persone tutte del popolo di Atene. Infatti mi piacerebbe raccontarvi prima di tutto dell'8 marzo, perché è stato molto intenso, non ho mai visto così tante persone in strada insieme, così tante anche intersezionalità rispetto alle lotte, rispetto ai motivi delle manifestazioni. La piazza di Sintagma, che era la piazza principale, le piazze principali di Atene, era appena un pezzo di persone che arrivavano fino a occupare tutte le strade limitrofe. Ovviamente non sono mancati gli scontri con la polizia tenuta anche in mostra, che arrivava a barricare ogni strada, man mano che si avanzava, con anche un po' di comunque allarme e spavento, soprattutto perché c'erano bambine, bambini, famiglie, persone che appunto scendono in piazza in occasione dell'8 marzo, ma che di solito non si ritrovano così vicino a situazioni di appunto scontro e vicinato. E quindi grande allarme. La manifestazione transfemminista anarchica ovviamente è stata subito, come si dice, bloccata, subito hanno con delle bombe sonore, la polizia allontanate, questo perché evidentemente gli facciamo più paura di quanto non vogliono farci credere. E comunque, invece, rispetto alla situazione dei teatri, cosa è successo? Che il 5 febbraio le studentesse e gli studenti dell'Accademia di Arte Drammatica, Musica e Danza hanno occupato, sono scesi in strada, hanno iniziato a occupare i teatri principali di Atene, quindi il Teatro Nazionale della Grecia, il Teatro Rex, che è una coppola sperimentale del Teatro Nazionale. Poi il 24 febbraio è stata la volta del Teatro Olimpia, che invece è più legato al compartimento della danza, e le occupazioni si sono diffuse anche a Salonicco e Patrasso. Questo in seguito a una delibera del dicembre 2022 del nuovo governo Mitsotakis, scusatemi se sbaglio le pronunce, la delibera 85 del 2022, che ha che ha lanciato l'ennesimo attacco alla cultura greca, che comunque da anni che soffre il debito e la crisi del 2008, insomma, non se l'è ripresa, decidendo di declassare il titolo di studio delle accademie a diplomi di scuola superiore. E questo significa ovviamente tagli netti di stipendi, contributi, svalutazione delle posizioni lavorative, dei collettivi e l'impossibilità di accedere alle scuole turistiche. Quindi le studentesse di scienze hanno iniziato a occupare teatri, si è detto che tutte le decisioni dell'istituzione e del governo, chiedendo la delibera immediata, il riconoscimento del diritto allo studio e una riforma scolastica per ritornare a insegnare le materie artistiche nelle scuole primarie e secondarie, che in questo hanno sfruttato i tagli netti negli ultimi anni e fonti per lo studio, appunto, per utilizzare lo studio. Le manifestazioni e le proteste sono state supportate da subito dall'opinione pubblica, a parte i media mainstream che hanno ovviamente spiato e minimizzato le cose, però ci sono state una serie di azioni mostrative molto forti, per esempio 42 insegnanti della scuola di arte drammatica si sono licenziate in tronco per supportare la causa, per supportare la protesta, e lo stesso direttore del Teatro Nazionale e tutto il suo team hanno pubblicato sul sito del teatro e sui social una lettera rivolta direttamente al governo in cui dichiaravano che la controproposta che il governo ha fatto in seguito all'occupazione per creare un piano negoziazione è assolutamente inadeguata, non risolve il problema della cultura rispetto al culturale.
Ma quindi adesso in questo momento tutta la programmazione di questi teatri è ferma?
Sì, allora, principalmente sì. Dei teatri nazionali, sì. Quello che mi hanno detto è che ogni tanto in alcuni teatri minori qualcosa si manda ancora, però per esempio sono stata dentro il Teatro Nazionale ed era assolutamente un altro ecosistema, un altro habitat, cioè lo spazio niente borghese che di solito non è più abituato a vedere era comunque diventato una sede operativa con le tutti i giorni, con cioè, diciamo che c'è una controprogrammazione organizzata dalle occupanti, cosa assolutamente incredibile, per cui loro si sono organizzati in tavoli di comunicazione, con eventi, di azioni dirette anche tutti i giorni. Una delle ultime è stata salire sull'Acropoli, che è questo antico tempio greco che è stato una collina nel centro della città, e calare delle striscioni con scritto in greco le nostre vite contano, cosa che si riferisce anche a tutto le proteste per i trasporti che ci sono in questo momento in seguito all'incidente dei treni che si sono schiantati, e quindi ovviamente tantissime tensioni, scioperi, ponti tutti i giorni, quindi sono un po' le cose. E rispetto al Teatro Nazionale e la appunto è salutata, però ci sono eventi quasi tutti i giorni. Io mi sono trovata a assistere a uno spettacolo organizzato da loro in questi 2 mesi, però proprio questi 2 mesi, in cui c'è una compagnia che entra dal teatro e poi ci hanno invitato a partecipare a questo spettacolo che in realtà era una sorta di assemblea aperta in cui il pubblico era tutto invitato a partecipare a un dialogo sul presente e futuro della cultura del paese. E confesso che io non ho capito una mazza,
Certo, in greco.
l'unica parola che ho capito è stata autonomia, che devo dire forse è valsa
Beh,
quell'ora e
dai, una
mezza di.
parola.
Sì, esatto. Sì. Poi ho sicuramente partecipato comunque. Un altro evento che c'è stato molto bello, il giorno dopo hanno organizzato un concerto fuori dal teatro, che ha chiamato centinaia di persone a cantare insieme lo slogan della presenza che è 10, 100, 1000 occupazioni contro l'organizzazione del mondo. C'erano vari artisti molto, diciamo, popolari, canzoni contro la guerra, canzoni transfemministe. Eravamo tutti a cantare e ballare insieme, fatto occupando per 4 ore una delle strade principali e più trafficate del centro di Atene, per cui tu giravi a sinistra e a destra e avevi le macchine intasate, il traffico intasato, la polizia che tentava malamente di dirottare le macchine in altre direzioni, e noi che ci stavamo prendendo quello spazio comunque di comunità, spazio di liberato che appunto il governo evidentemente non vuole concedere. Quindi è stato molto forte.
Beh, dai, quindi c'è molta solidarietà da questo punto di
Estremamente,
vista. Cioè, nel senso, la cosa triste è vedere come questo possa accadere in Grecia, poi, no? Che è stato un po'. È la culla, un po', è
quando
anche.
si parla di teatro in Grecia, no,
Cioè,
dice
nel
l'inizio del
senso.
teatro greco.
Caspita, quindi mi immagino tutta questa solidarietà anche.
Infatti la persona che ha poi intervistato del Teatro Nazionale di Spanti diceva giustamente che comunque cioè, il governo che richiama turismo attraverso proprio il fatto che Atene e la Grecia siano la culla della cultura occidentale, qua in realtà è il primo nemico, no? Del supporto anche alle nuove generazioni che hanno in questione, che vogliono continuare, vogliono sostenere la cultura, insomma, dal basso, eccetera. Quindi sono molto interessante.
Bene, dai, grazie. Adesso noi forse ci dai il là per fare un approfondimento anche sulla situazione in Italia e
Eh sì,
appunto
perché ci sono grosse influenze anche per quanto riguarda la cultura, anche qui,
anche
proprio
qui
nel nostro territorio.
sì, con grandi tagli di anche necessità di rimettersi in discussione, di rimettere in discussione, diciamo, le questioni su cui si basa in questo momento le leggi di finanziamenti e di sostegno al teatro italiano, alla cultura in generale. E appunto anche sulla pagina Instagram di Laika Collettivo, voi vedo che avete segnalato l'incontro che ci sarà ad Ateliersi lunedì, a cura di Radical Immagination. Institute for Radical Imagination, in cui ci saranno anche delle persone del movimento ad Atene, mi sembra.
Sì, esatto, infatti sono molto felice, devo dire, perché comunque arrivando da Atene è una sorpresa sapere questa situazione di cui in Italia non si sa nulla, per cui c'è stata proprio l'esigenza di rispondere un po' alle notizie. Infatti noi continueremo sulla pagina di Gaica a tenere aggiornate per quanto possibile rispetto alla situazione di Atene, e anche cercare un po' di creare delle discussioni da noi dove confrontarci con loro, perché comunque non è una direzione dalla quale siamo molto lontani,
No, certo.
quindi, quindi sì, adesso anche noi stiamo pensando di organizzare una cosa come questa, quindi un dialogo con le occupanti nella zona del Piemonte di Turino, però spero che si firmano un po' di piede.
Sì, no, infatti è necessario. Poi appunto, per esempio, anche riguardo alle arti performative in Italia è uscita da poco una lettera di moltissimi lavoratrici e lavoratori dell'arte, della cultura, contro, diciamo, la chiusura del programma di arti performative del Mattatoio di Roma. Quindi c'è un...
Sì, è uscita anche la risposta.
Ah sì, che cosa
Wow.
dicono? No,
Sì.
se ci vuoi raccontare, tu forse sei un po' più aggiornata di noi su questa
Sì,
lettera?
allora, io non vorrei dire, cioè la situazione la conosco non nel dettaglio, quindi posso dire che diciamo che è successo questo, che al Mattatoio, che è all'interno del programma, insomma, di un altro, come si chiama, cioè
Pala
all'interno
Expo.
di un progetto più ampio.
Sì, di Azienda Speciale Pala Expo e del Macro,
Esatto,
sì.
qual è? Grazie. Sono cambiate le direzioni, sono cambiate proprio le teste. che decidono, le teste sono proprio che decidono.
Sì, perché mi
E
sa che il
come
direttore
siete
artistico
stati?
era Cesare Pietro Iusti, il direttore di Palaexpo, che
Esatto.
adesso è cambiato, e diciamo, come mentre si sta ragionando, per esempio, in questo incontro che si farà ad Ateliersi domani, si cercherà di parlare anche e di capire come e se è possibile una forma di autogoverno per le istituzioni culturali. Invece a Roma c'è sempre una modalità molto verticistica. E anche, per esempio, ricordiamo la questione tutta legata a Teatro India, no? Che era avuto sotto la direzione di Federica Corona, Francesca Corona, ha avuto un momento anche di propria autonomia e di grande bellezza, che però è stato anche molto criticato. E adesso Teatro di Roma sta in uno stato di grande caos, però allo stesso tempo è come se volessero tenere loro tutte le redini del teatro romano.
Ma sì, ma di fatto perché l'autonomia spaventa.
Sì, la parola
Non è che
autonomia
sì.
che hai riconosciuto.
No, scusate.
Mi senti?
Sì, no, non
Sì,
volevo
sì.
interrompere.
No, 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 dicevo la parola autonomia che hai riconosciuto tra le parole greche.
Ma infatti è una delle parole che sostengono tutti i nostri gruppi, anche i nostri anni. Comunque, se si vede questa cosa del teatro Roma, semplicemente l'assessore alla cultura statale, Miguel Gottler, ha risposto con un bel elenco di tutte le cose che invece Palexpo sta continuando a sostenere con la nuova direzione. Non lo so, io questo è il mio personale posizionamento, ma mi sembrano tutte delle. Ha proposto un po' di reazionaria, ritorno alla tradizione con tantissimi nomi maschili, ovviamente, e di fatto non parla in realtà di quello che è stato il programma, una parte sostanziale del programma di resilienza negli ultimi anni, no? Non
Sì.
nomina, quindi racconta solo le cose belle che comunque si continueranno a fare, e quindi è
Certo.
un po' molto parziale, come dicevo.
Ah, sì. Va bene, dai, grazie.
Grazie a voi.
Ci sentiamo, fateci sapere se appunto farete altre iniziative in quel di Torino, che noi ci piace Torino, a Radiospore piace Torino.
Mi sa che anche a me piacerà di esporre. Va bene, vi auguro una
Dai,
buona continuazione.
grazie anche a
Grazie
te. Ci
mille.
faremo portavoce di ci faremo,
Grazie.
faremo causa a questa cosa anche, portavoce di questa causa. Ciao.
Va bene. Bene, un bacione. Ciao
Dai.
Barb, grazie.
Ciao.
Grazie mille. E bene, è finito il nostro secondo
Wow.
intervento.
Altro che
Wow.
stanca oggi
Altro che
qui.
stanca, questa
Mamma mia.
rassegna va fortissima.
Comunque, direi che oggi ci sono delle notizie che si collegano molto bene tra di
Esatto,
loro, da fili
appunto.
rossi
Sì.
molto profondi,
Sì,
direi.
di geopolitica, della
Wow!
crisi finanziaria del 2008, agli
Veramente.
effetti sulla cultura interna, cioè diciamo sul governo culturale, sociale, in Grecia, e anche poi dopo quello che come si riverberano poi dopo le
Esatto.
proteste anche in Italia, e quali sono invece le condizioni della cultura un po' in generale. E sono stati chiari appunto che ci sono dei. Sì, è tutto chiaro?
Sì, a
È
voglia.
stato chiaro
Sì,
questo
chiarissimo.
intervento, ok? E sì, quindi diciamo, sì, poi appunto
Sei
il sistema.
abituato un po' a questa filosofia del che con la cultura non si mangia, no?
Sì,
Un
o comunque
po'.
che la cultura è sempre una forma necessaria a mantenere, diciamo, saldi alcuni principi governativi in qualche modo, però poi nel momento in cui la cultura si fa forma autonoma, non può andare nella direzione di un'autonomia, deve essere sempre un po' la valletta, diciamo, delle decisioni politiche governative. E questo sì, un po' lo vediamo anche per esempio in una città come Bologna, dove Sì, diciamo, abbiamo visto una forma di precarizzazione dei sistemi culturali che hanno visto la creazione di convenzioni, cessazione delle convenzioni, sgomberi, diciamo, per gli ultimi 10 anni, ma in modo assolutamente totalizzante. E non ultimo, per esempio, anche c'è un caso molto recente, anche questa parentela, diciamo, tra forme di rigenerazione e forme culturali, per cui per esempio ci sono spazi come Dumbo, che sono spazi tra di transito, perché appunto viene data alla cultura la capacità di rigenerare dei luoghi che avevano una funzione precedente, che devono essere riconvertiti, che appunto poi dopo Dumbo non sarà lì per sempre, nel senso è una forma transitoria di rigenerazione, poi probabilmente verrà raso al suolo tutto e verranno costruiti dei palazzi, perché così più o meno funziona l'amministrazione bolognese, e quindi serve quel sistema cultura soltanto per creare profitti nel quartiere, per far alzare, diciamo, i prezzi delle case, degli immobili in quel quartiere, per creare tutto un circuito interno di start-up, di questioni, eccetera, che però poi dopo non c'è una possibilità di effettivamente andare ad agire sui territori con la cultura. La cultura è soltanto un'ancella, diciamo, politica.
Wow.
E questa cosa, per esempio, l'abbiamo vista con il mercato sonato, perché è uscito da poco appunto un articolo su Zero.eu, e poi penso, io l'ho
Ci sono
letto lì,
molti articoli interessanti che
ci sono
parlano
di
di
questa
questo
roba.
argomento.
E
Ci
infatti,
sarebbe bello approfondire.
Per esempio, se vuoi approfondire, cerca questi articoli, ne
Credo che sia il
parliamo.
caso di farlo ora che.
Perché, diciamo, sì, appunto, il mercato sonato, che è uno spazio che ha avuto una concessione da parte del comune per la rimessa, diciamo, la rigenerazione a base culturale di quello che era un ex mercato di San Donato, che praticamente è crollato dal punto di vista proprio del mercato, perché intorno sono stati costruiti un sacco di ipermercati, supermercati, ma ce ne sono tantissimi a pochissima distanza, quindi diciamo che il quartiere di San Donato, un mercato, non, diciamo che le botteghe non avevano più molta possibilità di continuare a sopravvivere, e quindi appunto, vista il crollo del mercato come struttura, hanno deciso di metterci dentro, di farlo diventare un contenitore culturale, ed è stato affidato a questi di Mercato Sonato, e che, diciamo, grazie all'orchestra Senza Spine e tutta una serie di attività del quartiere, hanno creato comunque un polo culturale all'interno di San Donato, perché comunque l'orchestra Senza Spine faceva un sacco di scuole di musica per i bambini, hanno fatto varie attività, cioè comunque sono un'arci, comunque hanno una determinata linea, assolutamente non direi antagonista o di controculturale, però comunque all'interno del quartiere San Donato hanno fatto comunque qualcosa, e adesso vogliono distaccare, cioè vogliono dire, vabbè, tanto la cultura non ha bisogno di essere territoriale, possiamo prenderla, spostarla da qualche altra parte, e adesso perché noi dobbiamo riqualificare questa struttura, perché la dobbiamo far diventare una cosa a impatto zero dal punto di vista energetico, non so che cazzo, scusate,
Wow, Marica.
per i fondi del
Tensione.
PNRR,
Questa è stanchezza,
questa
forse.
stanchezza, inizio a dire parolacce, e invece dobbiamo farla diventare una struttura mega, così. Però appunto, che fine fa l'Orchestra Senza Spine, che fine fanno le iniziative culturali del Mercato Sonato? E questa è una di quelle cose che si può riproporre, cioè perché appunto non è soltanto una questione legata al mercato.
No, diciamo che è un po' la politica degli ultimi anni, no, bolognese, di prendere e ad un certo punto lasciare a terra queste grandi realtà su cui si potrebbe veramente iniziare a creare un progetto di lungo termine, che purtroppo non va, quindi bisogna anche rivedere. Infatti c'è un interessante articolo che secondo me dovrebbe essere approfondito, che parlava che proprio, cioè nel senso accorgersi di come l'effetto di realtà come il mercato sonato possono avere una risonanza così forte sul territorio, quindi una forma di progressismo sia proprio quello di accorgersi e far sì che la politica torni indietro sui propri passi e dire ok, forse è meglio che voi rimanete perché avete avuto degli effetti positivi sul territorio. Quindi secondo me bisogna anche ripensare Quindi tutta, diciamo, il modo di pensare e fare politica, secondo me, verso questa forma di progressismo, cioè riconoscere i propri errori anche ad un certo punto.
Sì, diciamo che questa forma di progressismo, cioè non so se queste parole ci piacciono proprio tantissimo, né progressismo né ripensare la forma politica, perché diciamo che la politica cittadina, diciamo che ha delle sue dinamiche molto particolari. E, mi fa ridere anche, diciamo, questa una strana questione che si è creata legata anche alle forme dell'autonomia, dell'autogestione in città. E di come funzionano a volte anche le proposte culturali. Emilia-Romagna Teatri, che appunto gestisce i principali teatri dell'Emilia-Romagna, ha fatto un progetto che si chiama Scuola Creativa dell'Autogestione delle Occupazioni, in collaborazione con una curatrice di artistica che si chiama Silvia Bottiroli, in cui faranno appunto dei laboratori nelle scuole superiori, l'Istituto Crescenzi Pacinotti Siriani e il Liceo Laura Bassi, a cui faranno appunto si affiancheranno degli incontri con docenti di antropologia politica, artisti, curatrici e poi faranno anche degli atelier all'Accademia di Belle Arti per parlare di appunto di occupazioni, di forme creative dell'autogestione. Però poi dopo, quando invece gli studenti effettivamente occupano un liceo, come è successo
Sono i primi ad essere
con i
criticati. Ad
rubiani, sono i primi a essere criticati perché adesso appunto hanno
essere
occupato,
disoccupati.
a essere disoccupati, cioè hanno occupato il liceo in via Marconi perché per tutta una serie di questioni, per protesta contro la preside, per protesta contro la guerra, per protesta contro il sistema in generale e con tutta una serie di iniziative, ma anche di feste, ma comunque cioè, per rivendicarsi l'autogestione vera e propria, chiudendo appunto gli insegnanti fuori e prendendosi la scuola e sui media locali, da Resto del Carlino al Corriere di Bologna, si parla veramente nei modi più spropositati di questi ragazzi e queste ragazze, con tutte le foto dei graffiti che hanno fatto all'interno della scuola, sempre appunto perché il degrado di un muro, una scritta sul muro, è quanto di peggio questa amministrazione può pensare. Ma adesso forse abbiamo parlato un po' troppo,
Forse è meglio
e
di fare un
mettiamo uno
attimo
stacco
una
musicale,
pausetta
una pausetta,
per non
per non
stancarci.
stancarci eccessivamente, e poi ritorniamo in voce su questi microfoni.
Su queste spore.
Su queste sporette. torniamo in voce per continuare a parlare di alcune notizie che si mescolano con gli appuntamenti della prossima settimana, perché la prossima questione che vi raccontiamo ha a che fare con appunto un evento del prossimo weekend. Infatti, questo giovedì si parte da Bologna per raggiungere Poitiers, in Alta Aquitania, in Francia, per una mobilitazione internazionale contro i megabacini idrici e contro, diciamo, l'agroindustria un po' in generale. Perché il collettivo Salvamenti della Terra, di cui vi abbiamo parlato varie volte su questi microfoni, perché abbiamo seguito sia per quanto c'è stata la conversazione sull'Lützerath della miniera a cielo aperto in Germania. E abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto la trasmissione da Porretta per tutto il movimento, diciamo, per la salvaguardia dell'Appennino e contro la costruzione di nuove infrastrutture in montagna. E appunto il collettivo Sollevamenti della Terra prende il suo nome da un collettivo francese che si chiama Soulèvement de la Terre, di cui appunto abbiamo anche mandato in diretta l'incontro che c'è stato il mese scorso, e adesso potete trovare anche tutto questo materiale su il sito di Radio Spore. Ci sono i podcast di tutte queste cose che abbiamo registrato, quindi vi potete riascoltare. Allora, che cos'è? Sono i megabacini. Da un anno, diciamo, si è costruito questo movimento in Francia per fermare la costruzione e l'ampliamento dei megabacini, ovvero di giganteschi crateri di ettari e ettari, proprio decine di ettari, che sono riempiti attingendo all'acqua sotterranea delle falde acquifere, che sono diventati appunto un simbolo di due modalità di combattere, diciamo, i cambiamenti climatici e i problemi che appunto il pianeta, i territori stanno vivendo. Nel senso che, siccome, diciamo, le riserve idriche a causa della grande siccità di questo inverno impediscono cioè, appunto, la grande siccità impedisce alle riserve idriche di rigenerarsi in qualche modo, invece che lavorare sulla causa, cioè cercare di capire come dare spazio agli elementi, alle risorse naturali di ricostruirsi, di risorgere in qualche modo, si vuole rendere queste risorse degli accumuli, in una modalità capitalistica, appunto, di risorsa come accumulo e non di risorsa come risorgenza, come qualcosa che può ricostruirsi, ricostituirsi,
Rinnovarsi.
rinnovarsi. E quindi praticamente questi megabacini servono a grandi stoccaggi di acqua da parte delle aziende dell'agroindustria, perché così loro possono continuare a coltivare, a irrigare, appunto, come se la siccità non fosse un problema che deve toccarli. E in questo modo, diciamo, si svela la questione relativa alla monopolizzazione dell'acqua da parte di una minoranza in mezzo a una siccità che però è sistemica. E questa, la questione sull'agricoltura in Francia e le industrie agroalimentari è particolarmente pressante per tutta una serie di piccole aziende agricole che stanno scomparendo per far posto a infrastrutture sempre più grandi. E quindi, appunto, questo collettivo francese, Soulèvement de la Terre, ha deciso di puntare a 4-5 mobilitazioni massicce, con anche chiamate internazionali per ogni stagione, in modo da far, diciamo, arrivare tutta una serie di altri movimenti che si interessano delle stessi, di una modalità di agire a livello territoriale, in nome, diciamo, di una relazione con l'ambiente più sensibile ai processi ecologici. E anche però con delle azioni politiche vere e proprie. E infatti, per esempio, loro hanno delle azioni effettive, per esempio l'occupazione dei territori, il blocco, per esempio, dei macchinari che servono a estrarre o a generare appunto dei cambiamenti a livello territoriale, oppure occupazioni delle terre minacciate, blocco dei cantieri, smantellamento vero e proprio delle infrastrutture che loro definiscono ecocide. E questo, diciamo, è proprio una frontiera, delle nuove lotte ecologiche. Infatti sono definiti anche terroristi ecologici, per esempio il sollevamento della terra è vista proprio come un movimento che ha da parte dei servizi di sicurezza francese sono stati definiti istigatori di una svolta radicale appunto del movimento ambientalista come ecoterroristi, che per esempio sono anche così definiti per esempio il movimento di ultima generazione in Italia. E sono manifestazioni che hanno una diffusione a seconda dei territori in tutto il mondo in realtà, cioè da questioni che possiamo citare, che abbiamo toccato anche noi con Radio Spore, appunto abbiamo detto l'ampliamento della miniera di lignite di Lutzerath in Germania, ma anche della distruzione della foresta di Atlanta negli Stati Uniti per la costruzione di un centro di addestramento della polizia negli Stati Uniti, che martedì scorso c'è stato un incontro al Berneri e presto faremo un'intervista con uno degli esponenti di questa lotta territoriale che poi dopo potrete riascoltare su Radio Spore. Appunto, parliamo di questo perché giovedì Sollevamenti della Terra, che ha anche un sito, quello il Sollevamenti della Terra italiano, sollevamentiterra.noblogs.org, dove si vedono gli aggiornamenti su tutte le loro azioni, manifestazioni, finanziamenti, autofinanziamenti diciamo proteste, che appunto in Emilia-Romagna è centrale quella sia contro la costruzione delle infrastrutture in montagna, della turistificazione in montagna, espressamente sul Cornalescale, per esempio, ma anche e soprattutto chiaramente sul passante di Bologna, cercando di creare un coordinamento tra ambientalisti, contadine, contadini, e per tutte le persone che vogliono fare delle azioni di manifestazione, atti di disobbedienza che sono volti a fermare i cantieri per creare un nuovo modello di relazione ambientale che non è estrattivo, ma che lavora appunto sulla solidarietà tra gli abitanti, i movimenti e i lavoratori in qualche modo, e per un modello nuovo, perché questo non è più sostenibile. E si parte giovedì, i pullman sono già riempiti. Io, come Radio Spore, sarei voluto andare, però non posso andare. Però speriamo che ci saranno dei collegamenti.
Ma
Quindi
sicuramente li troveremo,
troveremo dei
siamo
collegamenti.
fiduciosi su
Siamo pieni
questo.
di collegamenti noi.
Comunque, a proposito di lotte ecologiste, volevo anche, non lo so, evidenziare una notizia che potrebbe essere una piccola luce per quanto riguarda questo tema. Notizia di pochi giorni fa, ci sono state delle elezioni provinciali in Olanda che quindi riguardava proprio la ricomposizione del Senato e c'era un partito che è nato 3 anni fa in una zona dei Paesi Bassi che si chiama Frisia, che è anche la zona che è stata anche o meglio, che ospita questa razza bovina, la Frisiona, che è stata anche, perché mi collego a questa cosa? Perché è stata anche la copertina de dell'album dei Pink Floyd, quello della mucca con le chiazze nere. Vabbè, interessante perché questa landa ha ospitato la nascita di questo partito di agricoltori che ha vinto le elezioni provinciali. E perché è importante questa notizia? Perché andrà a, come dire, a mandare come inviati nel Senato molti dei suoi esponenti e quindi potranno farsi da portavoce e quindi, non lo so, contrastare molte riforme in tema ambientale. Infatti, l'Olanda si presenta anche come uno dei paesi che hanno alte concentrazioni di ossidi di azoto dovuti proprio agli allevamenti intensivi. Quindi potrebbe essere un picco spiraglio di luce contro tutte, a favore di tutte queste lotte ecologiste, quindi anche un pochino per avallare tutto ciò.
Ma vediamo, vediamo. Noi rimaniamo con le orecchie aperte, gli occhi apertissimi, e sempre seguiamo, diciamo, tutti questi movimenti. C'è anche un articolo, su Malamente che è uscito da poco, la rivista di lotta e critica del territorio di marzo 2023, il numero 28, dove ci sono un po' di articoli relativi alle questioni appunto dei movimenti ecologisti. E c'è anche una intervista a Ultima Generazione che è, in cui si parla un po' di quello che loro sono, che appunto sono nati e nata a ottobre del 2021 come una campagna all'interno di Extinction Rebellion, che è un movimento internazionale nato nel 2018, con il presupposto che in realtà non è possibile sprecare altro tempo, ma è necessario impegnarsi in questo momento. Appunto, Ultima Generazione ha avuto un po' di risonanza in Italia perché ci sono stati questi imbrattamenti dei palazzi, per esempio l'ultimo Palazzo Vecchio a Firenze, o dei quadri, appunto, che però avevano sempre delle teche di vetro, oppure queste appunto iniziative, per esempio, di manifestazioni all'interno dei musei, per esempio anche a Bologna ci sono state all'interno della Pinacoteca. Io non li conosco benissimo, dovremmo studiarceli un po', però casomai ne continueremo a parlare in ogni caso. E leggete Malamente, rivista di lotta e critica del territorio. E noi adesso vi lasciamo un ultimo pezzo, poi parliamo di qualche evento che c'è questa settimana in città e poi vediamo se riusciamo a fare un ultimo collegamento, giusto così per finire con un collegamento, visto che ne abbiamo fatti tanti oggi. Va bene?
Spore ovunque.
Spore ovunque.
What will you do? Choose heaven or hell. Tomorrow's coming, you must believe.
Con questo sottofondo un po' allegro parliamo di quelli che sono gli eventi di questa settimana che consigliamo.
Ce ne sono tanti?
Ce ne sono tanti, ma diciamo che parliamo di quelli più a tema
Culturale?
no,
Allora.
questioni di testa, robe un po' teoriche, un po'
Mamma mia, proprio da
movimentiste.
stancarsi
Un po'
poi.
sì, da stancarsi, noi soltanto eventi stanchi, eventi stancanti. Allora, se oggi sono alle 4:30, siete ancora in tempo per andare a fare la passeggiata per ricordare Santa Natar Nicola, che organizza laboratorio, cioè organizza l'ex centrale, che appunto perché questo weekend ci sarà proprio una 2 giorni dedicate a Santa, a ex centrale, ma Oggi parte dalle 4:30 in piazza del Nettuno e poi farà una passeggiata verso Portalame per poi andare al Pratello, al carcere minorile del Pratello, e con una tappa finale alle 21 al Centro Sociale della Pace. E l'accompagnamento musicale è della banda Roncati e di due cori, Hardcore e Maldecoro, che sono due
Bellissimi.
cori molto
Wow, già il nome
interessanti.
dovrebbe allettare proprio alla
Esatto.
presenza.
Quindi se siete ancora in tempo, se volete, di raggiungere appunto la passeggiata al Pratello, tanto, cioè appunto verso il Pratello, da che parte alle 16:30 da Piazza del Nettuno, tanto potete continuare ad ascoltare Radio Spore anche andando in bicicletta. Poi domani, oggi c'era anche un incontro, una passeggiata ai Pirati di Caprara, potete sempre andare a vedere se c'è ancora qualcuno. Perché a noi personalmente questo tempo uggioso ci ha, diciamo,
Mancati.
stancato e abbiamo deciso che tutte le iniziative che volevamo
Mettere in
mettere in
atto.
atto oggi non sono crollate, quindi siamo ai microfoni con voi. E poi invece domani, molto stancante, c'è un laboratorio di teorie antagoniste a Ex Centrale, tutti i lunedì,
Cioè, in
no.
poche parole, stai sponsorizzando l'ex centrale, non ho
No,
capito.
non lo so, sono loro che evidentemente fanno gli eventi più
Ah,
stancanti.
ok.
Però si discuterà del testo classe, un concetto politico con Maurizio Ricciardi e è suggerito una lettura introduttiva di Logistica delle migrazioni, Costituzione della società e semantiche di
Beh,
classe.
qua bisogna prendersi un pomeriggio.
Esatto, alle ore 8 domani. Poi abbiamo parlato di questo incontro che ci sarà al Ateliers in via San Vitale, domani 20 marzo dalle 17 alle 20, occupazioni artistiche e la città come commons culturale, e con Istituto Radical Imagination, rappresentante di Macao, dell'asilo di Napoli, della Drama School National Theatre di Atene e poi Ateliers. E si parlerà appunto di questioni legate alle occupazioni artistiche come modello per l'auto-organizzazione degli spazi culturali e come non essere cooptati dalle istituzioni e quali sono i meccanismi necessari a evitare che l'autonomia si trasformi in clausura. Questo sono, diciamo, l'invito, si basa
Beh,
su questo.
interessante.
Poi mercoledì invece al Centro Sociale della Pace c'è un incontro per il prossimo 25 aprile in cui si cercherà appunto di creare un dialogo, di aprire uno spazio a tutte le soggettività dissidenti di lotta. E poi, sempre mercoledì, c'è un incontro per la sovranità alimentare e agricolturale e dell'agricoltura contadina come forma di resistenza.
A proposito di sollevamenti di terra e tutte robe
Esatto,
varie.
sempre sì, poi in porta in Saragozza, questo. Comunque tutte queste cose più o meno le trovate su balotta.org, se noi siamo poco chiari e chiari,
Siamo stanchi.
siamo stanchi. E poi giovedì 23 marzo c'è un incontro a cura di Emanuele Leonardi in Zamboni 38, tra lavoro e crisi climatica, alternativa spa o spazio di lotte. Poi sempre giovedì c'è invece la proiezione di Rent Strike Bolognina, che è un film che è stato appunto diretto da Michael Petrolini e a cura appunto di cioè fatto all'interno della piattaforma distribuzione dal basso e in collaborazione col Cinema Teatro Galliera perché alle 21:30 in via Matteotti ci sarà la presentazione di questo film che è stato presentato in varie parti anche a Roma, in Italia l'avevo già visto che stava circolando ma è stato fatto qua a Bologna ma non aveva ancora avuto una sua proiezione e che parla appunto del movimento per il diritto all'abitare contro chi specula sugli affitti a Bologna, che è partito tutto da una palazzina vicino dove è Pterich.
Sì, era Niccolò Dell'Arca, dovrebbe
Sì,
essere.
mi sembra, oppure no, dove è Pterich? Che strano.
Via Serlio,
Via
Rizzo, dove
Serlio.
abiti?
No, comunque mi sembra Via Serlio. E poi invece venerdì c'è il Cinespaccio del Berneri e dove ci saranno anche appunto un approfondimento sui processi di fermentazione perché il film, la proiezione si chiama Terra di Michael Pollan che parla di fermentazione e poi ci saranno appunto un aperitivo con assaggi di fermentati appunto.
un'altra buona motivazione per andarci.
Esatto.
Comunque, un ultimo aggiornamento, mettiamolo così, o
Ok, che ci
meglio,
consigliano da casa,
sì, da
perché voi
casa, una
sapete.
nostra grande ascoltatrice ci chiede di promuovere la visione di questa video inchiesta che ha come tema l'allargamento del passante di mezzo e quindi la via bolognese, la transizione ecologica. Quindi vi consigliamo caldamente la visione di questa video inchiesta realizzata da due studenti, realizzata nell'ambito di un laboratorio di giornalismo. Quindi questo documentario si chiama Bottleneck, lo potete facilmente trovare su YouTube. Niente. Allora, noi siamo qui seduti, stanchi, vivaci, allegri, ci stiamo concedendo a voi come intendiamo concludere questa.
Allora, io aspettavo un altro collegamento perché ci avevano detto che c'era un esponente di Radio Spore, una sporetta come noi, che era al Forte Prenestino a Roma in occasione di Nautica, che è appunto l'undicesima edizione del Festival del Cibo, del Vino e della Sensualità che si fa al Forte da anni e anni. Che è un evento storico, diciamo, di Roma, però non ci ha più risposto, quindi ormai questa rassegna mira alla sua conclusione. E quindi c'è un'amica, amico da casa che ci manda un pezzo con cui piacerebbe concludere questa rassegna, e quindi noi lo facciamo sentire. Se tu hai altre informazioni da
Boh,
condividere.
direi che ci sarebbe tantissimo da parlare, però penso che fare un pochino pausa da questa settimana credo che sia molto importante, quindi teniamo un po' di riserve energetiche,
Esatto,
facciamo anche noi lotte ecologiste sulla nostra
sulla
vita,
nostra vita e sulla nostra
quindi e
mente.
sulla
Va
nostra mente.
bene, dai, 1:40 va benissimo per la domenica e vi mandiamo un pezzo che si chiama Super Stupid perché così ci sentiamo un po' così. Buona domenica a tutte e tutti. Cos'è?